un saluto a tutti e grazie per l'invito a questa chiacchierata. È sicuramente una campagna elettorale molto fuori dall'ordinario. Noi siamo abituati alle piazze, all'incontro con le persone e per molti mesi non è stato possibile. Adesso ritornare, essere tornati in questi ultimi mesi a confrontarci con le persone ma anche i portatori di interessi è stato un primo passaggio importante e ci ha fatto capire e percepire cosa vogliono le persone da noi, cosa vogliono dalle istituzioni e i nuovi bisogni. Questo è importante perché la legislatura che si aprirà a settembre sarà una legislatura che dovrà prevedere un cambio radicale non soltanto dei nostri modelli economici, della sanità, ma anche di un nostro modo probabilmente di vivere e amministrare un territorio come una regione.
C'è il grosso tema dei contenuti, dell'aggiornamento dell'offerta politica e dei contenuti dopo la stagione impegnativa che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Questo è un tema importante che, come dire, taglia trasversalmente la politica e i candidati, probabilmente.
Proprio così, e io quello che devo dire, diciamo con dispiacere, è che i contenuti, i temi, ma anche le proposte amministrative e politiche sono le grandi assenti di questa campagna. E abbiamo provato a lanciare il tema della casa di cittadinanza, del piano strategico dei rifiuti, un piano industriale vero e proprio, di una visione della sanità con una ristrutturazione sulla base territoriale di prossimità. E tutte cose a cui abbiamo lavorato in questi 5 anni abbiamo riproposto, ma io vedo i miei competitor, gli altri che invece continuano a parlare per slogan oppure si limitano a discussioni, battibecchi l'uno contro l'altro, veramente sterili. E io credo che non sia quello che la gente si vuole sentir dire, io credo che le persone vogliano sentire noi che ascoltiamo i loro problemi e che facciamo insieme a loro delle proposte per cercare di risolverli, ma soprattutto che abbiamo ben chiaro quale sarà il nostro futuro e non sarà quello degli sterili battibecchi sulla carta stampata o sui giornali. Credo che le persone si siano stufate di questo, ecco il perché di quel 40% dei toscani che non vorrebbero andare a votare a queste elezioni.
Anche perché il momento storico richiede risposte serie ed impegnative più che mai.
Assolutamente sì, ed è per questo che è importante avere concretezza e contenuti da proporre. Io ho ben chiaro ad esempio che il Recovery Fund e quei 209 milioni di euro che stanno per arrivare anche in Toscana saranno fondamentali e soprattutto sarà fondamentale avere una programmazione, una progettazione impegnativa per recepirli e spenderli. Un ufficio Europa in regione toscana che possa aiutare le aziende ma anche i comuni, i piccoli comuni o chiunque voglia provare l'europrogettazione è sicuramente il miglior aiuto che possiamo dare alle nostre aziende e al nostro tessuto economico. Io vorrei farne anche degli uffici in ciascuna provincia per dare maggiore prossimità e credo che questa sia una sfida importante. Riuscire a indirizzare bene questi soldi potrà significare una rinascita della regione toscana in una direzione ben chiara, che per me significa lavoro, ambiente, sostenibilità e una sanità a misura di cittadino.
A proposito di sanità, possiamo spendere qualche parola in più su un tema caldissimo più che mai e su cui tutti in questo momento vorrebbero in qualche modo mettere le mani? Voi che idee avete su questo aspetto così importante della nostra vita?
Abbiamo combattuto la riforma del 2015 insieme a 55.000 toscani che hanno firmato contro di essa proprio perché allontanava enormemente la sanità e le sue strutture amministrative ma anche di prestazione dai cittadini. Il metodo per intensità di cure è un certo approccio a una sanità che cura molto le eccellenze, che concentra tutto negli ospedali, ha fatto sì che quella sanità che è di prossimità territoriale, l'assistenza ma anche tutta la prevenzione, le liste d'attesa, le cure delle cronicità subissero dei tagli lineari e che impoverissero di fatto non soltanto i cittadini nel loro insieme, ma soprattutto quelli che abitano in aree più periferiche, che per avere un certo tipo di trattamenti o per fare delle visite di controllo, la diagnostica, o si rivolgono al privato a questo punto, oppure sono costretti a spostarsi per molti chilometri. Per una persona con disabilità, un anziano, famiglia con bambini piccoli, questo è inaccettabile. Si è creata una sanità dei cittadini, dal punto di vista della sanità, di serie A e di serie B. E questo non è accettabile, se penso alle isole, a certe zone montane o della costa, devo dire che c'è da ridisegnare tutto quanto, togliendo le nomine dalla politica, quindi stop a politica all'interno del circuito delle nomine e soprattutto valorizzando le professioni nel loro insieme ospedaliere ed extraospedaliere, mettendo sempre al centro, prima ancora della sanità, la salute delle persone, quindi prevenzione e seguire e offrire un pacchetto per seguire le persone il più possibile nel luogo dove abitano, dove vivono. È un modo anche per dare loro vicinanza, ma metterli in condizione di vivere anche situazioni difficili della loro vita, come il momento della patologia, della malattia, con un maggiore benessere e coinvolgendo anche la famiglia.
Spendiamo una parola anche sul tema della scuola, molto importante in questi giorni di ripartenza. Lei che valutazione sta facendo?
Sto ascoltando quello che mi viene detto dalle persone, un grande in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi che rientrano e devo dire che le criticità che ci sono, molte di esse purtroppo sono strutturali, quelle che esistono da decenni e che in una situazione di ulteriore emergenza come quella del Covid chiaramente fanno più fatica ad essere recuperate. Vedo positività negli insegnanti, voglia dei genitori e dei ragazzi di tornare alla normalità e questo probabilmente insieme a un'iniezione di circa 53 miliardi, se non mi sbaglio, che è stata data dal Ministero per la ripresa con arredi scolastici, con sistemi per rendere le scuole più sicure e soprattutto più fruibili per tutte, io credo che si possa pensare a una ripartenza rimanendo fiduciosi. C'è ancora molto da fare, ma alcuni passi e la direzione è stata imboccata per una scuola anche lì più a misura di ragazzo e che sia vicina e coinvolga le famiglie. Quindi un in bocca al lupo e mi sento di essere positiva da questo punto di vista.
Anche in Toscana abbiamo conosciuto e subito la brutta abitudine di taluni imprenditori che, anche se le cose vanno bene, decidono di sbaraccare tutto, mandare decine e decine di persone a casa e trasferirsi in un altro paese per propria convenienza. Come fai fronte a una cosa del genere dal suo punto di vista? Riferimento ad esempio ovviamente alla Bekaert.
Sono quasi sempre le multinazionali che hanno la testa all'estero, che con disinvoltura delocalizzano, lasciando senza alcun pensiero decine, centinaia di persone a casa. Questo non avviene quando l'imprenditoria, invece il tessuto economico, è fatto da imprenditori che sono locali. Il sostenere maggiormente l'imprenditoria locale, anche attraverso i fondi che stanno per arrivare all'Europa, ma soprattutto con dei bandi e con una normativa che faccia sì, nel rispetto della concorrenza, che gli imprenditori siano agevolati, quel piccolo e medio imprenditore fa parte ormai del tessuto della regione toscana da decenni, diciamo dalla ricostruzione del post dopoguerra, è la soluzione migliore. Lavorare a nuovi modelli economici in collaborazione con le università, esperti di economia, ma soprattutto con gli imprenditori stessi. Una delle mie idee è quella di fare dei tavoli precisi di concertazione per l'elaborazione di nuovi modelli economici e soprattutto di una legislazione appropriata per ciascuna delle singole categorie e distretti della regione, il conciario, il tessile, il cartario, l'agricoltura, per far in modo così di trovare una sinergia e riuscire a far lavorare meglio gli imprenditori, ciascuno con la realtà del proprio territorio, che voglio dire è sempre molto diversa a seconda delle zone della regione toscana. Una Toscana che è fatta di tasselli di un mosaico, ciascuno di essi con delle particolarità. Valorizzare e ascoltare ciascuna di esse significa dare le risposte appropriate e soprattutto mirate alla situazione locale.
Irene Galletti, candidata del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali qui in Toscana, siamo in chiusura. Io so che lei non mi risponderà, ma non posso non chiederglielo. Se lei dovesse andare al ballottaggio, chiederei voti a chi? Se altri dovessero andare al ballottaggio, sarà disponibile ad aprire una trattativa?
No, le rispondo tranquillamente. Noi non abbiamo mai dato e continueremo a non dare indicazioni al ballottaggio perché è una forma di rispetto verso gli elettori che devono poter, anzi sanno scegliere secondo quella che è la loro inclinazione e soprattutto secondo quello di cui si sono informati prima di andare al voto. Quindi per me il non dare indicazioni è innanzitutto una forma di rispetto. Abbiamo sempre aperto la nostra disponibilità a parlare insieme, a sederci a un tavolo per trattare di ciò che più interessa alle persone, che non sono le poltrone o piuttosto le sistemazioni all'interno di una maggioranza, ma i temi. Chiunque mi inviterà a un tavolo a parlare del piano strategico dei rifiuti, delle discariche, inceneritori, bonifiche, scuola, istruzione, agricoltura, sa che mi potrà trovare sempre e disponibile anche a parlare di qualunque tipo di progetto, purché sia nell'interesse delle persone che noi amministriamo e che noi abbiamo, diciamo, l'onere oltre che l'onore di rappresentare.